Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, al microfono Giulio Loredo, e oggi è venerdì e quindi il programma è Catechesi e Spiritualità per tutti. Io vorrei parlarvi di un tema che ho visto che non è molto diffuso, no, non se ne sta parlando tanto, eppure è un tema importantissimo, direi centrale per il futuro della Chiesa. Finora il dibattito attorno di questo tema, poi vi dirò qual è il tema, il dibattito attorno di questo tema è rimasto per lo più chiuso fra quello che si chiama gli addetti ai lavori, cioè le persone specializzate, i circoli vaticanisti, perché è sulla Chiesa e sul Vaticano, anzi. Nei circoli dei vaticanisti, delle persone che studiano la Chiesa, che seguono le cose della Chiesa, del Papato, eccetera. Nel grande pubblico se ne è parlato poco, molto poco, eppure questo evento, sto parlando del prossimo sinodo, questo evento intende essere un evento che coinvolga tutti i fedeli, tutto il popolo di Dio. Voi sapete che esiste il Sinodo dei Vescovi. Cos'è il Sinodo dei Vescovi? Il Sinodo dei Vescovi è un corpo composto appunto da vescovi esterno alla Curia Romana, cioè non fa parte della Curia Romana, che si riunisce ogni 4 anni per discutere su un certo tema. Il Sinodo dei Vescovi poi presenta le sue conclusioni al Papa, poi il processo del Sinodo comunque è un processo, ci sono documenti preparatori, poi c'è il primo documento, eccetera, fino alla relatio finale, cioè al documento finale del Sinodo che viene presentato al Papa. Il Papa poi studia questo documento e scrive una esortazione apostolica post-sinodale. Il Sinodo quindi non è un concilio, il Sinodo non ha nessun potere decisionale, cioè non può discutere, votare su certe cose, è sempre il Papa che alla fine decide. E quindi ci sono stati fino adesso, perché questa è un'istituzione che l'ha iniziata Papa Paolo VI, siamo nel 1968, se non mi inganno, e finora si sono realizzati 15 sinodi ordinari. E poi il Papa può convocare sinodi straordinari per parlare di certi temi specifici della Chiesa, ma i sinodi ordinari, come ho detto, finora sono stati 15 ed hanno trattato di temi specifici. Per esempio, i giovani, 2018, la famiglia, quello precedente, 2014-2015, quindi su temi, specifici. Poi ci possono essere sinodi straordinari convocati dal Papa per discutere temi specifici, temi concreti, come è stato per esempio il sinodo pan-amazzonico. Vi ricordate 3-4 anni fa, 2019, il sinodo cosiddetto della Pachamama, perché durante questo sinodo se ne è viste di tutti i colori, tra l'altro questo culto stranissimo, pagano, ad una dea amazzonica, la Pachamama, che poi non è neanche amazzonica, beh, ma lasciamo perdere. Comunque, quello è stato un sinodo straordinario. Adesso si terrà quest'anno la 16ª versione, cioè 16, versione dell'Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Questo sinodo però è del tutto particolare. Si dice che un'assemblea ordinaria, in realtà è tutt'altro che ordinaria. È un fatto che taluni promotori di questa assemblea vorrebbero che fungesse da spartiacqua nell'istoria della Chiesa, una sorta di Concilio Vaticano III de facto. Ora, per spiegare l'importanza di questo sinodo, che poi si chiama sinodo sulla o della sinodalità, devo dirvi una cosa prima. Nel 2015 Papa Francesco annunciò l'intenzione di cambiare radicalmente la struttura del Sinodo dei Vescovi. Come ho detto, il Sinodo dei Vescovi era convocato dal Papa, non aveva potere decisionale, cioè non poteva cambiare nulla nella Chiesa se il Papa non voleva, ed era su un tema specifico e coinvolgeva i Vescovi. Nel 2015 Papa Francesco ha annunciato, come ho detto, cambiamenti profondi al sinodo dei Vescovi. Quello più importante è stato che il sinodo dei Vescovi passa ad essere non solo dei Vescovi, ma di tutto il popolo di Dio. Quindi anche i fedeli, semplici fra virgolette, cioè quelli che non siamo sacerdoti, i semplici fedeli, i laici, avrebbero un ruolo nel Sinodo dei Vescovi. Quindi non si chiama più Sinodo dei Vescovi, si chiama Sinodo, punto e basta, perché appunto non è più dei Vescovi e di tutto il popolo di Dio. Questo è stato il primo cambio molto profondo che ha fatto Papa Francesco. E lo ha fatto nel 2019 con una costituzione apostolica. Lo ha annunciato nel 2015 e ha cominciato a mettere mani all'opera, per così dire, nel 2019. Quindi, primo punto, il sinodo diventa di tutto il popolo di Dio. Punto due, le decisioni del sinodo diventano magistero. Basta che il Papa dica va bene, perché automaticamente le decisioni del sinodo diventino magistero. E quindi il sinodo diventa una sorta di parlamento della Chiesa che ha un potere che finora era riservato al Papa, al Santo Padre. Questo lo spiegherò, se abbiamo tempo, meglio un po' dopo. E quindi vedete, cari ascoltatori, che cambia radicalmente quello che intendiamo per sinodo. Concretamente questo sinodo ha un'importanza tutta particolare. Un primo fattore è che questo sinodo ha avuto un lunghissimo periodo di preparazione con consultazioni locali, nazionali e continentali. Questo processo è durato più di 2 anni. Adesso si passa alla fase universale, che avrà 2 assemblee, quindi 2 sinodi. Uno ottobre di quest'anno, 23, e un altro è ottobre del prossimo anno, 24. Già questa struttura in 2 assemblee generali già fa vedere quanta importanza dia Papa Francesco a questa assemblea. Un secondo fattore, e qui già entriamo nel cuore di questo sinodo, è il suo contenuto. Mentre le altre assemblee generali hanno trattato di temi specifici, la missionarità, i giovani, la famiglia, eccetera, questo sinodo vuole mettere in discussione la struttura stessa della Chiesa, cioè vuole cambiare la struttura stessa della Chiesa. Il sinodo si ripropone ripensare la Chiesa come se la Chiesa non fosse esistita già da 2000 anni, trasformandola, e qui cito da un documento del Sinodo, in una nuova Chiesa costitutivamente sinodale. Una nuova Chiesa costitutivamente sinodale. Cioè la sinodalità passa ad essere un connotato della Chiesa. Voi sapete che la Chiesa ha quattro, quello che si chiamano le note ecclesie, le note della Chiesa. Una, Santa Cattolica Apostolica. I promotori di questo sinodo vogliono aggiungere sinodale, cioè democratica. La Chiesa sarebbe una Santa Cattolica Apostolica e democratica. Tanto che i documenti del sinodo, qui non ve li cito, ma se qualcuno è interessato può mandare un messaggio alle suore della radio, io molto volentieri posso mandare tutta la documentazione. I documenti del Sinodo propongono una conversione della Chiesa. Ora, conversione vuol dire che finora si è fatto un cammino sbagliato, perché non ci si converte da un cammino giusto. E un peccatore si converte, cioè finora, fino a questo punto, ha fatto una vita di peccato, si deve convertire, e cioè tornare ad una vita di virtù. Quale sarebbe questa conversione sinodale della Chiesa? Cioè, come se la Chiesa avesse finora, per 2000 anni, percorso un cammino sbagliato e avesse bisogno di conversione. Un terzo fattore è che questo sinodo non intende discutere su certi temi, salvo poi giungere a conclusioni, che sarebbe la funzione di un sinodo, ma vuole aprire un processo, dobbiamo intraprendere, e cito, un processo ecclesiale per riformare la Chiesa. Quindi non è importante tanto quello che si discute, ma il fatto che si discuta e si aprano le porte a tutti i cambiamenti possibili che saranno proposti in questo sinodo. Quindi questo sinodo non è un evento, è un processo. E già questo processo rischia di diventare un vaso di Pandora. Voi vi ricordate la mitologia greca? A un certo punto si apre questo vaso di Pandora e da questo vaso escono tutti i mali del mondo. E questa è una preoccupazione che tante persone, e parlo anche da tanti cardinali e tanti vescovi, per non parlare poi di tanti sacerdoti e fedeli chiaramente, sono molto preoccupati e sono molto perplessi, perché quando si apre il vaso di Pandora escono fuori tutti i mali immaginabili e quindi non si sa quando si potrebbe fermare, cioè chiudere e coprire di nuovo questo vaso. Quindi le persone sono molto preoccupate. E secondo un documento, è la Commissione Teologica Internazionale, che poi ha fatto due documenti sulla sinodalità, che sono il fondamento, diciamo, teologico per questo sinodo, si tratterebbe di recuperare vecchie strutture di partecipazione comunitaria della Chiesa primitiva. Cioè, anzitutto, questo della Chiesa primitiva, ugualitaria, comunitaria, è falso, è un mito. Chiunque studia l'istoria della Chiesa sa che la Chiesa dall'inizio è stata gerarchica. Cioè, il primo documento sulla Costituzione gerarchica della Chiesa è la lettera di San Clemente Papa ai Corinzi nell'anno 92, anno 92. San Giovanni Apostolo era ancora vivo. San Clemente è il terzo Papa, se non mi inganno. Sì, San Pietro, San Lino, San Clemente, terzo Papa. E quindi siamo in epoca apostolica. San Giovanni Evangelista, apostolo, era ancora vivo. Tantissime persone che avevano conosciuto e sentito nostro Signore Gesù Cristo erano ancora vivi e quindi erano testimoni della parola di Cristo. E San Clemente nel 92, in questa famosa lettera ai Corinzi, descrive perfettamente la costituzione gerarchica della Chiesa. Ed ecco che tutto questo spinto, diciamo proposto e fino a un certo punto è spinto, fino a un certo punto è spinto da Papa Francesco. Ed ecco quello che commenta un noto vaticanista, cioè un esperto nel Vaticano francese, Jean-Marie Guénoy. Lui dice: Francesco sta preparando la sua riforma capitale, quella della sinodalità. Egli spera di convertire la Chiesa piramidale, centralizzata e clericalizzata in una comunità più democratica e decentralizzata, dove il potere sarà maggiormente condiviso con i laici. Quindi c'è tutta una proposta per mollificare, disgregare, sarebbe meglio dire, disgregare la struttura di potere nella Chiesa, come dice questo vaticanista. Convertire la Chiesa piramidale, centralizzata e clericalizzata in una comunità più democratica e decentralizzata, dove il potere sarà maggiormente condiviso dai laici. Curiosamente ci sono state voci di allerta, di allarme, che provengono da persone di altre religioni, soprattutto gli anglicani, perché la Chiesa anglicana ha intrapreso il suo cammino sinodale negli anni 50, quindi 70 anni fa, all'interno del mondo protestante, stiamo parlando della Chiesa anglicana. Ebbene, diverse rappresentanti della Chiesa anglicana hanno detto: fate attenzione, cattolici, la sinodalità nella nostra Chiesa ha portato verso il disastro. Dice, qui c'è un ex vescovo anglicano, poi convertitosi, quindi lui adesso è un cattolico, Gavin Ashenden, che è addirittura cappellano della regina Elisabetta. Dice, credo che gli ex anglicani possano essere di qualche aiuto, perché hanno già vissuto lo stratagemma della sinodalità applicato alla Chiesa d'Inghilterra, con effetti divisivi e distruttivi. Un altro ex anglicano dice: voi cattolici dovete imparare dalla confusione, dal caos derivante dalla sinodalità nella Chiesa d'Inghilterra. Quindi addirittura persone che vengono da altre religioni dicono: cattolici, fate attenzione. Ed ecco che un cardinale, il cardinale Müller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, parlando del cammino sinodale tedesco, che poi è un elemento all'interno del cammino sinodale universale, dice: questo porterà la Chiesa verso la sua distruzione. Chiaramente la Chiesa è indistruttibile e quindi non si può distruggere, però questa sarebbe l'intenzione. Io cito il cardinale Müller. Stanno, quindi i promotori di questa sinodalità, stanno sognando un'altra Chiesa che non ha nulla a che fare con la fede cattolica e vogliono abusare di questo processo per spostare la Chiesa cattolica non solo in un'altra direzione, ma verso la distruzione della Chiesa cattolica. Questo detto dal cardinale Müller, riferendosi direttamente al cammino sinodale tedesco, che, come ho detto, è un elemento all'interno del cammino sinodale universale. Quindi stiamo affrontando un processo che può portare la Chiesa non verso la sua distruzione, perché la Chiesa è indistruttibile, ha la promessa divina della indefettibilità, però verso il suo sfiguramento, verso una sua rovina profonda. E questo è un errore che già Cardinale Ratzinger aveva allertato. E cito il Cardinale Ratzinger: l'idea del sinodo misto, cioè vescovi e laici, quale suprema autorità permanente di governo nella Chiesa, è, alla luce della tradizione della Chiesa, così come alla luce della sua struttura sacramentale, una chimera, cioè un'utopia, una chimera. A un sinodo del genere mancherebbe ogni legittimità e da esso bisognerebbe decisamente e chiaramente rifiutare l'obbedienza. Questo è quello che diceva l'allora cardinale Joseph Ratzinger, non su questo sinodo, perché chiaramente lui non stava parlando di questo sinodo, stava parlando dell'idea del sinodo misto, vescovi laici, cioè clero laici, come suprema autorità permanente di governo della Chiesa, che è proprio quello che vogliono. Ora, voi vedete, cari amici, cari ascoltatori, io sto citando poi, come ho detto, se qualcuno vuole la documentazione, io le mando un messaggio alle suore, io le posso mandare tutti questi documenti dei quali io sto citando. Allora, anzitutto ora, adesso entro in qualche punto di questo sinodo, è chiaramente un tema che potrebbe, richiede non solo un programma come sarà questo di oggi, ma richiederebbe 4, 5, 6, tutta una serie. Comunque, nelle parole di Papa Francesco, quando ha lanciato l'idea di questo sinodo, dice: la difficoltà che dobbiamo superare è il clericalismo che stacca il prete dalla gente. La Chiesa, dobbiamo cancellare l'immagine di una chiesa divisa fra capi e subalterni, dimenticando che a Dio piace ribaltare le posizioni. La chiesa deve essere orizzontale piuttosto che verticale, quindi una chiesa senza autorità verticale. E per questo il documento preparatorio del sinodo lancia l'idea di un processo ecclesiale partecipato e inclusivo. Quindi tutti dobbiamo partecipare e tutti dobbiamo essere inclusi. Ora, adesso, come vedremo, non tutti sono stati inclusi, anzi, quelli che hanno redatto i documenti del sinodo sono una infima minoranza. Non è chiaro cosa succederebbe se ci sono proposte che i fedeli presentano e la gerarchia non vuole accettare, ma questo vedremo come si svolge. Adesso entriamo, cari ascoltatori, quindi primo punto, ho mostrato che cosa è il sinodo. Secondo punto, ho mostrato l'importanza di questo sinodo sulla sinodalità che si terrà a Roma a ottobre, con una seconda sessione a ottobre del prossimo anno, e ho mostrato come nell'intenzione di molti dei suoi promotori questo sinodo dovrebbe portare al ripensamento della Chiesa, cioè alla distruzione della Chiesa come noi la conosciamo, e all'apparire, non dico la costruzione, ma all'apparire di una nuova Chiesa costitutivamente sinodale. E, Anzitutto dobbiamo dire che questa sinodalità non fa parte del Magistero della Chiesa. Non è definita dal codice di diritto canonico, non risulta in nessun documento di nessun concilio nella storia, nemmeno del Concilio Vaticano II, che parla di collegialità, che è ben altro. La Commissione Teologica dice, e qui cito, la sinodalità indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa popolo di Dio. È un camminare insieme, è un radunarsi in assemblee, è un partecipare di tutti i membri nella missione della Chiesa. Quindi addio papato, addio vescovi, addio preti, siamo tutti uguali nella Chiesa. Cito del Vademecum, cioè una sorta di catechismo fatto dal Vaticano per indicare alcuni punti sulla sinodalità. Il cammino della sinodalità punta a cambiare il governo della Chiesa fondandola sulla voce viva del popolo di Dio. Quindi non sarà più il Papa a decidere, secondo questo che c'è scritto, non saranno i vescovi a decidere, nemmeno i preti, e la voce viva del popolo di Dio. Dobbiamo ascoltare la voce del popolo di Dio che esprime la realtà della fede sulla base dell'esperienza vissuta. Ora, questo ha un'implicazione diretta sulla stessa struttura della Chiesa. Cioè, il governo della Chiesa non sarà più piramidale, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, il capo che ha un suo vicario, che è il Papa, che governa sui vescovi, sui preti, eccetera. Ma è una Chiesa, come Papa Francesco ha detto, orizzontale. Il segretario generale del Sinodo, Cardinale Mario Grech, dice la sinodalità dà un modello vivace e stimolante dell'autorità gerarchica come una piramide rovesciata. Quindi dobbiamo rovesciare la piramide della Chiesa, questo detto dal segretario del Sinodo, Cardinale Mario Grech. Concepire l'autorità gerarchica, e questo sto citando, concepire l'autorità gerarchica come una piramide rovesciata inverte la vecchia concezione piramidale della Chiesa, in cui lo Spirito Santo veniva dato prima al Papa, poi ai vescovi, al clero, ai religiosi e infine ai fedeli. Questa piramide divideva di fatto la Chiesa in Chiesa docente e Chiesa discente, cioè gerarchia e fedeli. Invertendo la piramide, la sinodalità ridisegna l'autorità come dipendente dall'accoglienza, dall'ascolto. Adesso parleremo dell'ascolto. Quindi vediamo che loro stessi dicono che la struttura di autorità nella Chiesa sarà rovesciata. Rovesciata vuol dire cambiata non soltanto in alcuni elementi laterali o collaterali o secondari, ma cambiata in elementi assolutamente centrali. E qui andiamo a un altro punto. Tutti i documenti di questo sinodo sulla sinodalità mettono l'accento sull'ascolto. Bisogna ascoltare il popolo di Dio. Ora, la Chiesa ha sempre ascoltato il popolo di Dio. Chiunque di noi può poi andare nella propria parrocchia e dire don al parroco, guardi che sarebbe meglio questo, quello, quell'altro, e il don lo accoglie tranquillamente, se ne parla. Quindi da sempre la Chiesa ha avuto un ascolto. Però nel senso in cui si usa questa parola ascolto, E a proposito del sinodo, della sinodalità, è molto diverso. È il popolo di Dio a determinare il cammino della Chiesa. Alla funzione profetica di tutto il popolo di Dio corrisponde il compito del discernimento dei pastori. Da ciò che dice il popolo di Dio, i pastori devono cogliere ciò che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa. È dall'ascolto del popolo di Dio che dobbiamo partire. Quindi vedete che non è più quello che nostro Signore ha detto: andate e insegnate a tutti i popoli, ma andate e ascoltate tutti i popoli. Quindi i vescovi non potrebbero più governare secondo la verità lasciata a noi da Cristo, ma devono governare a seconda di cosa dice il popolo di Dio. Quindi si rovescia non solo l'autorità governativa, come abbiamo visto nel punto precedente, si rovescia pure l'autorità docente, cioè l'autorità dottrinale della Chiesa. Non sarebbe più il Papa che insegna e i vescovi in unione con il Papa, ma sarebbe il popolo di Dio che insegna. Quello che il cardinale Grech dice, il segretario generale del Sinodo, alla funzione profetica di tutto il popolo di Dio corrisponde il compito del discernimento dei pastori, che comunque deve partire dall'ascolto del popolo di Dio. Senza pregiudizi, dice un altro documento del Sinodo. Ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperti, senza pregiudizi. Cioè non dobbiamo partire da nessuna dottrina, da nessuna verità precedente. Non è Gesù che ci ha detto io sono la verità, la via, la verità e la vita, ma dobbiamo dire cosa dice il popolo che sia la via. Cosa dice il popolo che sia la verità? Cosa dice il popolo che sia la vita? Perché secondo quello che il popolo dice, ecco che questa è la verità che i pastori devono saper decidere. Più avanti, questo documento del Sinodo, che poi è il Vademecum, dice: il processo sinodale ci offre l'opportunità di aprirci all'ascolto senza ricorrere a giudizi preformulati. Cioè non ci sono verità. Dobbiamo essere aperti a tutto. Ora, la Chiesa Cattolica è sempre partita dal lato opposto. Prende come fondamento la fede conosciuta attraverso la rivelazione e la tradizione, salvo poi applicarla alla vita concreta del popolo di Dio, per illuminarlo, guidarlo, eccetera. Quindi, da sempre la Chiesa è partita dalla parte opposta. Adesso si vuole rovesciare anche la struttura dell'autorità docente della Chiesa. Ora, come si può dire che la voce del popolo sia la voce di Dio? Questo è il cardinale Müller che dice: non sempre la voce del popolo è la voce di Dio. Per esempio, quando nostro Signore viene portato a Ponzio Pilato le dice: è il tuo popolo che ti ha consegnato a me, cioè tu sei stato condannato dal popolo. Quindi uno potrebbe dire: vox populi, vox Dei? E no. La Vox Populi ha condannato nostro Signore Gesù Cristo. E quindi non possiamo dire che la voce del popolo sia automaticamente la voce di Dio. C'è tutto un documento della Commissione Teologica Internazionale, non ve lo leggo, né ve lo analizzo perché è molto lungo e molto profondo, che cerca di dare un fondamento teologico a questo ascolto e dice che il popolo di Dio è infallibile. quello che si chiama la infallibilitas in credendo, cioè la infallibilità nella fede, in ciò che si crede, per il battesimo. Questo tecnicamente è vero, però viene applicato in un modo totalmente sbagliato. Il popolo di Dio è infallibile lungo la storia, e la famosa formula, che già del secolo, se non mi ingano, IV, San Vincenzo di Lerin, ha formulato: quod semper, quod ubique, quod ad omnibus vero est. Cioè, è vero quello che da sempre, ovunque, in tutto il mondo e da tutti è creduto. Quindi l'infallibilità non si esercita semplicemente ascoltando il popolo di Dio oggi in questo o in quel tema. L'infallibilitas in credendo esiste quando nella storia il popolo di Dio segue una certa linea. È quello che io qui cito un sacerdote che dice: il sensum fidelium, sensus fidelium, non è ciò che i laici e sacerdoti possono pensare in un dato momento, ma la corrispondenza fra i vescovi fino all'ultimo fedele in tutto il mondo nel corso dei secoli. Questo per il fatto che la Chiesa non può predicare, non può insegnare un errore per molto tempo. Un Papa può errare, ci sono stati Papi che hanno sbagliato, questo va detto, questo fa parte del diritto canonico, della teologia, non c'è una mancanza di rispetto nel dirlo. Però non si può dire che tutti i Papi abbiano sbagliato e che nemmeno una sequenza di Papi abbiano sbagliato. Un caso tipico è l'aborto. L'aborto, cioè che l'aborto sia un peccato è una legge della Chiesa, non è un dogma. Quando hanno chiesto a Giovanni Paolo II di definirlo come dogma, lui ha detto: non ce n'è bisogno, perché è la dottrina della Chiesa da sempre. E quindi è vera di per sé, perché è la dottrina della Chiesa da sempre che l'aborto sia un crimine. Quindi lui non ha voluto definire un dogma, perché di per sé quello è già un dogma, nel senso che un punto di fede è centrale. Però poi c'è un altro punto, e questo già, scusate, sto cercando di trovare il punto esatto. Ora, questo a livello dottrinale, cioè loro stanno abusando di una verità teologica, questa infallibilitas in credendo, stanno abusando in modo pazzesco, perché non è ascoltando oggi su certi temi alcuni fedeli che si può discernere la voce di Dio, la voce dello Spirito Santo che per il battesimo parla attraverso i fedeli. Però c'è un altro punto, e qui entriamo in un altro punto molto importante di questo sinodo: concretamente chi si è ascoltato? Chi si è ascoltato? Hanno ascoltato tutti i fedeli? Io faccio una domanda a tutti quelli che mi stanno ascoltando, che mi ascolteranno, nel video, in questo video, nella Radio Buon Consiglio. Nella vostra parrocchia, voi, cari ascoltatori, siete stati consultati per questo sinodo? Io credo che il 99% dei casi risponderete no, non ne sapevamo nemmeno di questo sinodo. Ed ecco che non tutti i fedeli sono stati consultati. Chi è stato consultato? Ecco che loro stessi dicono: le minoranze emarginate. E importante, questo è il vademecum, che facciamo del nostro meglio per ascoltare la voce di tutti, specialmente di coloro che sono emarginati. Ora, chi è emarginato? Chi sono queste minoranze emarginate che bisogna ascoltare? Il documento di lavoro per la tappa continentale del Sinodo dice, e qui cito fra virgolette, tra coloro che chiedono un dialogo più incisivo e uno spazio più accogliente, troviamo i divorziati risposati, i genitori single, le famiglie poligamiche. Ma cosa vuol dire famiglia poligamica, per carità di Dio? Le persone LGBTQ+, eccetera. Queste sarebbero le minoranze che bisogna ascoltare. Ripeto, i divorziati risposati, i genitori single, le persone che vivono in un matrimonio poligamico, le persone LGBTQ, cioè gli omosessuali, i gay, eccetera, eccetera. E quindi queste sono le persone che sono state ascoltate. Leggiamo in una delle sintesi, come si chiamano, continentale, dice, tra i gruppi che abbiamo ascoltato ci sono donne, giovani, immigrati, minoranze razziali, persone LGBTQ+, eccetera, persone divorziate, risposate senza annullamento di matrimonio, le famiglie poligamiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, se uno ascolta un omosessuale militante, perché di questo che si tratta, è chiaro che lui dirà bisogna cambiare la dottrina della Chiesa rispetto all'omosessualità. Bisogna cambiare la dottrina della Chiesa in termini di matrimonio. E qui passo a un altro termine che è inclusione. Inclusione, vedete bene che non dicono integrazione, dicono inclusione. Integrare vuol dire portare dentro, integrare vuol dire far proprio. E noi dobbiamo integrare tutti nella Chiesa tramite la conversione. Un omosessuale praticante, cioè un omosessuale che pratica il peccato contro natura dell'omosessualità, dovrebbe essere accolto, si dovrebbe chiedere la sua conversione, e se lui si converte, lui sarà accolto nella Chiesa come un figlio di Dio, per carità. Però non è questo che propongono i promotori di questo sinodo sulla sinodalità. Loro dicono che bisogna includere tutte queste minoranze tale quale sono, quindi persone divorziate e risposate, quindi non esiste risposare, non esiste un secondo matrimonio, quindi sono coppie conviventi. Famiglie poligamiche, ma ripeto, per carità di Dio, cosa vuol dire una famiglia poligamica, la poligamia? È scritto, loro vogliono includere nella Chiesa le famiglie poligamiche. Le persone LGBTQ, cioè lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, bla bla bla, eccetera, devono essere incluse nella Chiesa. Le coppie single, eccetera, ora, devono essere incluse tale quale sono. Ora, ci si chiede, con l'attuale magistero morale della Chiesa, si può includere queste persone? E no, impossibile. Dobbiamo cambiare il magistero della Chiesa. Io posso, come ho detto, accogliere una persona omosessuale se si converte, se non si comincia a praticare la virtù, comincia a praticare i sacramenti, eccetera, eccetera. È quello che la Chiesa ha sempre detto. Accogli il peccatore, non il peccato. Ora, l'inclusione che si vuole attuare accoglie i peccatori e il peccato. Ora, per accogliere il peccato devono cambiare per forza la Chiesa. E qui dice, dice, per poter includere queste persone, dice il documento preparatorio del Sinodo, serve una conversione della cultura della Chiesa. Dobbiamo instaurare una nuova cultura con nuove pratiche, nuove strutture e nuove abitudini. Perché è proprio nelle minoranze emarginati che si vedono il carisma dello Spirito Santo. Ora, io mi domando, ma quale carisma dello Spirito Santo posso vedere io in un omosessuale militante? Perché, ripeto, non si tratta dell'omosessuale pentito, quindi che cerca di praticare la virtù. È l'omosessuale praticante, l'omosessuale militante. E quindi, per attuare questa inclusione, si deve cambiare il magistero della Chiesa. Il documento del Sinodo, il documento preparatorio del Sinodo, dice l'idea centrale che si propone di attuare è quella dell'inclusione radicale. C'è una inclusione radicale da cui nessuno sia escluso. E io vado un po' più avanti. E quindi questa inclusione radicale è la chiave per capire il prossimo sinodo. E il Vademecum del sinodo dice, proponiamo la visione di una Chiesa capace di inclusione radicale, di appartenenza condivisa e profonda. Ora, questa inclusione radicale porta a un cambiamento radicale nella struttura e nella dottrina della Chiesa. È quello che il documento di lavoro del Sinodo dice. E la inclusione inizia con l'ascolto e poi esige una più ampia e profonda conversione degli atteggiamenti e delle strutture. Quindi atteggiamenti e strutture. Questa conversione continua il documento, e si traduce in un'altrettanto continua riforma della Chiesa, riforma delle sue strutture, riforma del suo stile. E questo richiederà naturalmente un rinnovamento a tutti i livelli della Chiesa, tutti i livelli della Chiesa. E quindi, eccoci. Cari ascoltatori, io adesso devo cominciare a avviarmi verso la fine. Io potrei parlare tanto di più e vi prometto di tornare su questo tema perché, come avete visto, è un tema importantissimo. E io finisco dandovi una sorta di panorama strategico, cosa sta succedendo. Evidentemente non tutti i promotori del sinodo, sulla sinodalità, vogliono tutto questo. Ci sono diverse misure di radicalità. E più radicali, e proprio quasi posso dire assatanati da questa conversione sinodale radicalissima della Chiesa, sono i tedeschi. Il cosiddetto Sinodaler Weg, che vuol dire cammino sinodale. Questo Sinodaler Weg, questo cammino sinodale tedesco, è un processo parallelo al Sinodo Universale, un processo proprio della Germania, che però rischia di infettare tutto il processo sinodale universale, cioè rischia di incidere sul processo universale della Chiesa. Ci sono state reazioni contro questo cammino sinodale tedesco, anche di alte autorità del Vaticano. Lo stesso Papa Francesco in una o due occasioni ha fatto qualche riparo, qualche però, al cammino sinodale tedesco. C'è stata una lettera di quattro cardinali del Vaticano ai vescovi tedeschi, mettendo un po' d'acqua fredda su questo fuoco del cammino sinodale tedesco. Comunque si è entrato in una sorta di ping pong diplomatico, per chiamarlo così, nel quale ping pong si stanno decidendo delle cose. E qui io sollevo un punto di strategia che non è nuova. Voi non so se vi ricordate, se avete letto Machiavelli, lui suggerisce al principe, che poi è Lorenzo di Medici, suggerisce al principe, quando tu vorrai aumentare le tasse del 20%, di che le vuoi aumentare del 50%. Ci sarà una reazione. E quindi tu dici, ah beh, va bene, 50% forse no, facciamo 20. E le persone accetteranno quel 20% che tu volevi sin dall'inizio. Quindi il sinodale Weg tedesco si presenta un po' come questo 50% di aumento delle tasse. Ha provocato reazioni e adesso si sta negoziando. Si cede un po' qui, si cede un po' là, si va avanti qui, si dà un mezzo passo indietro qua. Comunque vadano a finire le cose, io chiudo con questi due punti. Uno, comunque vadano a finire le cose, se anche una porzione di questo progetto sinodale sarà approvato, dal mio punto di vista e da tanti punti e dal punto di vista di tante persone molto più autorevoli di me, come diversi cardinali, per esempio, sarà un disastro. Cardinale Müller addirittura parla di distruzione della Chiesa, noi possiamo parlare di sovversione della Chiesa, di sfiguramento della Chiesa, anche se una minima parte di questo progetto sarà approvato. E punto due, non dobbiamo perdere di vista che si tratta di un processo, cioè loro non vogliono giungere a certe conclusioni, vogliono aprire un processo. Quindi anche se in questa assemblea di ottobre e nell'assemblea del prossimo ottobre del 2024 non si approveranno tutte queste pazzie che vogliono approvare, si è aperto un vaso di Pandora, o si è aperto il vaso di Pandora, e si è stabilito un processo che ci può portare molto lontano. Da ogni punto di vista, dunque, in conclusione, questo sinodo sulla sinodalità sarà un spartiacque nella storia della Chiesa. Un spartiacque che preoccupa a tante persone, preoccupa a me, e quindi io chiudo chiedendovi le vostre preghiere, i vostri sacrifici, perché noi dobbiamo chiedere a Dio nostro Signore, che poi è il capo della Chiesa, che non permetta che la sua sacratissima sposa venga sfigurata come talune persone vogliono. Io sono sicuro che la Chiesa ne uscirà molto più sfavillante di gloria, molto più forte, molto più bella, molto più tutto da questa provazione. Però noi dobbiamo metterci del nostro: preghiera, penitenza, riparazione e apostolato. Cari ascoltatori, con questo ho finito questo programma. Non vi resta che augurarvi un buon e santo weekend, soprattutto una santa domenica. E noi ci diamo appuntamento qui a Radio Buon Consiglio domani sabato, per parlare sulla Madonna. A tutti, Ave Maria.